Sì, io prendo volentieri la parola intanto per dire che Alfieri è troppo bravo per permettere spazi di contestazione, troppo lucido e gli faccio veramente i miei complimenti. Ma io credo che io partirei dall'Italia per poi allargare un po' il discorso, vale a dire l'Italia conta poco, no? Questo ormai è diventato uno stigma generalizzato, ma l'Italia non è che conta poco, è che l'Italia in parte Alfieri lo ha fatto capire, se non proprio lo ha detto a chiare lettere, e l'Italia non accetterebbe mai di avere un proprio morto per un'attività militare, non solo di offesa ma anche di difesa. Immaginate i titoli di giornale che ci sarebbero in Italia se noi, no, facessimo uso della forza. Noi abbiamo, negli interessi economici dell'Italia nel mondo, un Dio parlante. Guardate l'Egitto. Oh, intendiamoci, io sono un diplomatico in pensione. Sono convinto che sarebbe un gravissimo errore se noi adottassimo delle ritorsioni nei confronti dell'Egitto. Però è anche vero che rimettere tutto nelle mani di una diplomazia, per quanto abile e raffinata possa essere, per poi vendere delle navi, no? Nei giorni in cui viene fuori che la procura di Roma sta no? Alle prove che Regeni era vivo e stava dentro una stanza dei servizi. Beh, questo è, diciamo, una contraddizione che richiede spiegazioni. Da un punto di vista dei diritti umani e umanitari, l'Italia fa poco, poco, troppo poco. Pensiamo all'Africa, no? Aiutiamoli a casa loro. Eh sì, ho capito, però non è che aiutiamoli a casa loro con 2 lire possa risolvere il problema. Quindi ha ragione Fieri quando dice noi dobbiamo assumere chiare responsabilità e adottare una linea di condotta da difendere. Ecco, non nascondo che sarà anche vero che il ministro degli esteri nel giro di un anno e qualcosa, ha fatto dei passi. Stento a dire in avanti perché non lo so ancora. E perdonatemi questa sottolineatura, perché oggi passi in avanti significano tante cose insieme. E in questo momento ho l'impressione che quando il Ministero degli Esteri, o meglio, un'intervista con Di Maio viene a essere interrotta perché il Di Maio dice in questo vecchio palazzo degli anni 30 questi contatti sono difficili. Beh, mi cascano le braccia perché allora dico tutti i contatti internazionali che Di Maio dovrebbe tenere dalla mattina alla sera come potrebbero avere successo. Ma chiudo la polemica con Di Maio con queste parole perché non mi pare che valga la pena di andare avanti. Quello che invece mi interessa dire è che l'Italia in questo momento sta assumendo la presidenza del G20. Quindi ha una grande occasione per profilarsi sul piano internazionale, in questo condominio del mondo, in cui, come dicevo prima, sulla carta a livello multilaterale uno vale uno, poi in realtà così non è perché ciascuno porta il peso della sua forza economica, tecnologica, culturale, quello che sia, ma il suo peso specifico. L'Italia deve aumentare questo peso specifico ed ha una sfida importantissima. Del resto, se l'Arabia Saudita, con le pesanti ombre che gravano su quel regime, esce bene da un G20 del 2020, tarlato dalla pandemia, non solo esce bene perché esce con un comunicato in cui i 20 paesi che gestiscono il 90% della ricchezza mondiale, sulla carta perlomeno, si impegnano a fare in modo che diciamo, gli aiuti per chi viene colpito dal Covid-19 venga curato con un vaccino di cui si dice sarà assicurata la disponibilità in tutto il mondo, anche nei paesi più poveri. Questo è un messaggio che secondo me l'Italia dovrebbe raccogliere con grande forza, con grande autorevolezza e portarlo avanti. Vedete, giustamente Achille si è fermato sul Mediterraneo. Lo vorrei fare anch'io prendendo le mosse da quello che è successo nelle ore scorse con l'assassinio di questo ingegnere iraniano del nucleare. Per dire che noi abbiamo in Biden un uomo su cui stiamo riversando forse aspettative eccessive rispetto alle capacità, non suo personali, ma dell'amministrazione americana dal riprendersi dal terremoto trumpiano. Faccio qualche esempio. Biden non cambierà sostanzialmente i rapporti con la Cina e non lo farà perché l'opinione pubblica americana vede nella Cina, se non un amico, se non un nemico, una realtà antitetica, antinomica. E quindi noi dobbiamo attenderci un Biden che se vorrà dimostrare quello che è rispetto a Trump, sicuramente utilizzerà toni diversi, un linguaggio diverso, su questo io non ho alcun dubbio, ma nella sostanza quello che Biden sarà chiamato a fare è quello di avere un rapporto di competizione perlomeno onesto. Ed è difficile questo, è difficile, perché Biden non può trascurare non tanto quel 45, 47, 50% dei trumpiani, ma del paese intero che non vede nella Cina un rapporto, un paese con cui stabilire rapporti di amicizia. Biden deve riuscire a cambiare questa percezione, perché altrimenti noi avremo una Cina che con la bandiera del multilateralismo, come lasciava intendere molto bene Alfieri, sta penetrando nella maglia che avvolge l'intero pianeta a suo uso e consumo. Via della Seta è un esempio più che concreto di questa operatività. Oh, teniamo conto che la Cina ha aperto anche lui la sua prima base navale nel Mar Rosso, cosa che di solito non si dice, però c'è, sta mettendo a confronto i paesi del Medio Oriente perché i conflitti disturbano la sua strategia. Medio Oriente. E lì Biden è difficile capire che cosa potrà fare il Medio Oriente, perché anche il Medio Oriente ha una rilevanza secondaria nell'opinione pubblica americana. Già lo aveva con Obama, il leading from behind, cioè guidare da dietro. Non è fraseologia trumpiana, è una linea di condotta strategica inaugurata da Obama. Il ritiro, ridimensionamento, disimpegno americano in Medio Oriente non l'ha cominciato Trump. E non so se Joe Biden avrà la forza di rovesciare questa linea di tendenza. Io credo che il suo problema sarà quello della continuità della lotta al terrorismo, su questo non c'è dubbio che Biden la manterrà. Sarà complicato per Biden riprendere per i capelli i rapporti con l'Iran, che sicuramente questo assassinio non favorisce, però è anche vero che se riuscirà a riportare l'Iran al tavolo delle trattative, del rientro, ecco, dovrà mediare tra la richiesta iraniana di compensazioni per i danni sofferti per le sanzioni americane da una parte, e dall'altra però richiedere all'Iran qualche cosa in termini di politica regionale. E io non lo so se Biden con il ministro degli esteri in pectore, Blinken, sarà in grado di portare avanti con successo questa operazione. Me lo auguro, però teniamo conto che il contesto medio orientale oggi vede un qualcosa di inedito, e cioè, torno al discorso iraniano, con questo avvicinamento tra Israele e i paesi arabi, in particolare i paesi del Golfo, che segretezza o non segretezza ormai sono partita corrente, e cioè i rapporti con i paesi arabi, ivi compreso l'Arabia Saudita, che non può permettersi di dichiararlo ufficialmente, e non lo può fare perché c'è un piano di pace proposto proprio dall'Arabia Saudita, in cui si subordina al riconoscimento di Israele, alla restituzione dei territori occupati, e quindi è difficile per l'Arabia Saudita ammettere pubblicamente un desiderio politico di normalizzazione dei rapporti con Israele. Però quello che è fuori discussione è che l'Arabia Saudita da un lato e Israele dall'altro, ma l'Arabia Saudita nei confronti del mondo arabo, è riuscita a creare una sorta di coalizione che ha messo insieme la gran parte del mondo arabo contro l'Iran. E questo è un fattore che complica enormemente le cose. Gli stessi rapporti con Israele non saranno verosimilmente come prima, perché Biden, a differenza di Trump, sarà più cauto, sarà più misurato. E l'operazione che tutti attribuiscono a Israele, ripeto, di questo assassinio, determinare una reazione iraniana, e lì teniamo conto che Biden ha ancora più di un mese di tempo per cominciare a esercitare le sue funzioni. Rapporti transatlantici, l'ho già detto anche Alfieri, e cioè sicuramente non ci sarà il contrattualismo trumpiano, ma è chiaro che l'Europa dovrà fare la sua parte se vuole aspettarsi che la NATO faccia una certa sua politica di difesa, che difesa che non vuol dire solo protezione dei propri confini, intendiamoci, significa ben altro e ben di più di questo. Si è parlato, Alfieri ha parlato anche della Turchia. Vedete, quando noi diciamo rispetto dei diritti umani, quello che fa l'Italia, quello che fa l'Europa, la Germania sotto ricatto, tutte queste robe qua, la cosa fondamentale è che la Turchia in questo momento, la sua spregiudicatezza è tale per cui fa parte della NATO, ma nello stesso tempo compra degli armamenti dalla Russia, contemporaneamente sta insieme ai russi a negoziare una pace e ricostruzione della Siria, quando per anni, e forse anche adesso, sta sostenendo dei gruppi salafiti per complicare la vita a Bashar al-Assad, quando l'Europa dice alla Russia che chiede una partecipazione europea, sì, però prima come si fa a partecipare ad un'operazione di ricostruzione quando il soggetto dominante è un Bashar al-Assad che non dà spazio all'opposizione del paese? Questi sono problemi seri. La Turchia oggi è un paese non affidabile. Non parlo della Libia, perché ha parlato molto bene Alfieri, condivido completamente la sua argomentazione. Ma la Turchia sta occupando il Mediterraneo orientale, non è solo in Libia, e lo sta occupando con delle manifestazioni di forza rispetto alla quale sicuramente non interverranno gli americani. La Francia sta facendo delle mosse che rientrano nella sua politica di grandeur, ma non è un precedente utile, non ci serve. E anche lì l'Italia che cosa può fare? Perché noi non possiamo essere pacifisti, mediare in continuazione e non mettere sul piatto della bilancia qualcosa di più concreto se non la richiesta di un rispetto dei diritti. I diritti ogni tanto bisogna anche difenderli con degli strumenti appropriati. Il solo linguaggio non serve o serve a poco. Ora, io vorrei così fare un cenno proprio in questa contraddizione all'Algeria. Perché l'Algeria è altrettanto vicina come la Libia all'Italia, più o meno, intendiamoci. L'Algeria è importantissima da un punto di vista energetico. E l'Italia è un paese che riceve dall'Algeria. Ebbene, l'Algeria in questo momento, come dicevo prima all'inizio, vede tacitata o soffocata comunque quella voce che vorrebbe un cambio di registro, un cambio di sistema, la fine della corruzione. Dovrebbe essere anche questa fascia di popolazione sostenuta. Oggi, complice la pandemia, l'Algeria si trova sotto il tallone di un regime che si sta ricostituendo in Algeria. Non parlo dell'Egitto perché ne abbiamo già parlato. Ecco, io trovo che in tutto questo noi abbiamo poche scelte. Sul piano europeo forse, visto l'atteggiamento di alcuni paesi, forse varrebbe la pena di richiamare in gioco quella tesi dei cerchi concentrici, e cioè dei paesi che decidono di fare certe politiche e le portano avanti su un piano intergovernativo, aspettando forse che gli altri si adeguino, perché altrimenti, guardate, altrimenti non ne usciamo. E anche qui il G20 può essere un'occasione fondamentale. Quello che non dobbiamo fare, sicuramente, a mio giudizio, è di pensare che con Biden arriva il salvatore dell'Europa, perché sarebbe un errore drammatico. Noi dobbiamo fare la nostra parte, perché nessuno verrà a tenderci la mano per aiutarci su un piano di integrazione che forse neanche gli americani desiderano più di tanto, perché un'Europa integrata è un contendente, è un competitor, non ce lo dimentichiamo. È chiaro che se poi facciamo i balletti di valzer con la Russia attraverso la Germania e il petrolio e il gas, no? O cerchiamo di combinare insieme i rapporti con la Cina, diventa complicato. A meno che non si riesca a dire, la mia soggettività è questa, le alleanze sono una cosa, i partenariati sono un'altra cosa, però bisogna dirlo a chiare lettere, perché io sono convinto che con la Cina occorre avere dei rapporti. È ineludibile. Ineludibile. Ma non è che avere rapporti con la Cina significa essere nemici degli Stati Uniti. E questo forse va detto agli americani. Quindi quando si attacca Huawei, beh, stiamoci attenti, perché oggi i cinesi tecnologicamente stanno più avanti degli Stati Uniti. E prima o poi i conti li dovremo fare. Ecco, sulla Russia, e voglio chiudere però perché altrimenti diventa. Ho detto prima che la Russia sta facendo una politica che non ha le risorse per portare a termine. Vorrei anche aggiungere che la Russia finora ha portato a casa poco. In Siria non è riuscita, insieme a Iran e Turchia, a stabilire una piattaforma utile neanche per la ricostruzione, per le ragioni che dicevamo prima. In Libia è presente, però si nasconde dietro le armi di Wagner, perché in fondo si rende conto che promuovere un intervento militare in maniera così aperta e sfacciata. Da ultimo, e devo dire una parola in difesa della Turchia, anche se, ripeto, questo tema dovrebbe essere affrontato in maniera ben più concreta, non ci dimentichiamo che la Turchia è intervenuta in Libia perché il governo riconosciuto internazionalmente non ha risposto all'appello di Sarraj. E questo lo dobbiamo sapere, perché altrimenti sembra che la Turchia, in questo suo sogno ottomano, abbia deciso di intervenire così, in maniera arbitraria. È stata richiesta di farlo, lo ha fatto, ma lo ha fatto perché l'Europa ha declinato l'invito, l'Italia ha declinato l'invito. La Francia non parliamone, perché parteggia per Haftar, quindi il problema non si poneva neanche. Quindi vorrei concludere anch'io dicendo: noi abbiamo due dimensioni, una italiana e una europea, e forse la terza internazionale. Il G20 ci offre una grandissima opportunità che non dobbiamo sprecare, anche se non so se avete realizzato che in queste ore di passaggio del testimone non c'è stato, credo, una riga di giornale che abbia parlato dell'Italia presidente del G20, o comunque una presa di posizione italiana in vista di. E questo già la dice lunga. Sul piano europeo, idem, e cioè l'Italia si deve far sentire, e qui devo dire che i 5 Stelle non aiutano proprio per niente, perché questa battaglia contro il MES, contro, è veramente, dico, poi mi viene in mente i taxi del mare, insomma, dico, come si fa a sostenere queste tesi di ideologica chiusura? Quindi il rapporto con l'Unione Europea, che grazie al PD, e lo dico con molta sincerità, grazie al PD abbiamo ritrovato un minimo di credibilità a Bruxelles, ma non è una credibilità intera, non ce lo dimentichiamo. La politica estera è una politica concreta, molto concreta, e in questo momento ci sono delle difficoltà di comprensione che certo per il PD è una fatica improba. E va tutto il nostro incoraggiamento perché riesca a sostenere questa. Però, ultimo, credo che occorra definire a chiare lettere se vogliamo ridurci, o se vogliamo scegliere per una politica di mediazione, una politica di pace, una politica di difesa dei diritti umani, escludendo l'uso delle forze armate in chiave di offesa, oppure no? Perché se è così, allora dobbiamo accettare il fatto che la soluzione dei problemi che abbiamo nel Mediterraneo richiederà tempi molto lunghi e dei prezzi molto, ma molto alti. E dobbiamo dircelo. Io su questo chiudo e chiedo venia per la passione che ogni tanto mi fa dire delle cose che non dovrei dire. Grazie.
Grazie ambasciatore. Beh, la sua passione, per la verità, è uno degli elementi che ci porta a considerarla affidabile, perché insomma è
me evidente. Lo posso permettere, sono vecchio e pensionato, per cui
lo terremo a mente per noi, a nostro uso e consumo, no. Però ecco, un po' di passione è bene che traspaia. Prima di dare la parola agli interventi, ce ne sono già quattro, ho apprezzato particolarmente quella metafora del giro di valzer, no? Richiama un atteggiamento un po' ambiguo che noi abbiamo tenuto obiettivamente in un altro contesto, un secolo fa, è una metafora abbastanza nota, ma particolarmente significativa. Sicuramente, ripeto, la passione, ma traspare un elemento, secondo me, che è fondamentale. E nella valutazione anche delle alleanze, il quadro che avete fatto lei, senatore Raffaele, oggi è veramente, mi pare veramente molto, molto particolarmente descrittivo, dà un'idea precisa di quanto ci sia in ballo. E faccio solo un passaggio brevissimo. Noi siamo l'Italia in particolar modo, ma nello scenario mondiale siamo di confine fondamentalmente. Cioè noi siamo direttamente sul confine tra la sfera di influenza potenziale americana e quella russa, che arriva, come sappiamo, come meno da tutta l'area balcanica, per ragioni eminentemente culturali, storiche. Potremmo dire che arriva fino a Bari, fino alle porte di San Nicola, ecco, lì già trattiamo un pochino. Ecco, sulla questione della trattativa e dei rapporti, lei ricordava, anche il senatore Alfieri, un elemento critico, particolarmente critico, sul quale io non posso smettere di parlare. Cipro. Su Cipro, sulla questione di Cipro, contesa, divisa, ed è un membro dell'Unione Europea, è completamente immersa in questo vortice di rapporti, di preponderanza anche militare, strategica, sia turca ma anche russa, il denaro. Cipro vende passaporti, Cipro vende la propria autonomia finanziaria e capitali che vengono dalla Russia fondamentalmente. Quindi sulla questione Cipro da forze, il nostro essere di confine va completamente a urtare, e lì poi però ne parleremo magari dopo, adesso lascio lo spazio al primo intervento, che era di Marco Corno.